Al termine della scorsa puntata ci eravamo posti un problema sul gioco 1 di competizione negli affari, illustrato dalla matrice nella slide numero 57. Come ricorderete, si trattava della competizione tra due venditori di macchine da scrivere. La nostra attenzione era puntata sul venditore P. Nelle celle di questa matrice vediamo il numero di macchine da scrivere vendute da P nei vari casi possibili. In particolare, se P fa la mossa A, può vendere 39 o 30 macchine da scrivere a seconda della mossa del venditore Q. Se invece P fa la mossa B, può vendere 24 o 42, sempre a seconda della mossa del venditore Q. Se voi foste P, cosa fareste? Avevamo presupposto che il numero totale di macchine da scrivere vendute da P e da Q fosse 100, giusto per fissare le idee. Quando pongo questa domanda, alcuni studenti sono attratti dalla seconda riga della matrice, quindi dalla mossa B, perché sono tentati dalla possibilità di vincere. 40, di vincere 42, di avere un'utilità pari a 42, cioè di vendere 42 macchine da scrivere. Tuttavia, alcuni temono la possibilità di venderne solo 24 in quella riga, cioè questa riga, la riga B, la mossa numero 2, contempla sia il caso migliore, 42 macchine vendute, che il peggiore. Forse alcuni pensano. Alcuni con un temperamento più prudente pensano che sarebbe meglio scegliere A, perché scegliendo A tu vendi fra le 30 e le 39 macchine da scrivere, non raggiungi il risultato migliore possibile, ma neanche il peggiore, quindi sembrerebbe una scelta prudente. La discussione potrebbe essere infinita perché bisogna tenere conto anche dei calcoli del venditore Q, che farebbe analoghi ragionamenti. Qui dobbiamo anche pensare che i due giocatori, nella teoria classica dei giochi, non sono solo due egoisti razionali, ma sono anche due persone, che giocano tra di loro sulla base di una conoscenza comune, non solo delle regole del gioco, ma anche delle utilità che ogni giocatore attribuisce ai quattro risultati del gioco. Ognuno di loro conosce perfettamente quali sono questi risultati. Così, per esempio, il venditore Q sa bene quanto P ami vendere, per esempio, 42 macchine, preferirà 42 macchine da scrivere vendute rispetto a 24. E inoltre ogni giocatore è al corrente della perfetta razionalità dell'altro e sa anche che l'altro conosce la sua perfetta razionalità, così via all'infinito. Questi presupposti sono di solito taciti, ma qualcuno li ha pure esplicitati una quarantina di anni fa. L'insieme di questi presupposti è anche chiamato principio di conoscenza comune. Quindi il gioco è tra due giocatori egoisti, razionali e con una conoscenza comune delle utilità, delle regole del gioco e dell'altrui razionalità. Dico questo perché non ho nessuna intenzione di rispondere ora alla domanda qual è la mossa giusta. Perché prima vorrei che voi osservaste il gioco numero 2. Il gioco numero 2 parla di un conflitto militare tra due generali. Anche qui possiamo restare un po' sul vago circa la storiella. Diciamo che nella storiella il generale P ha due mosse, A e B, e la torta in gioco qui non è data da, come dire, da macchine da scrivere vendute, ma da, per esempio, chilometri quadrati conquistati. La torta è data da 100 chilometri quadrati in una zona contesa. E ancora una volta, se il generale P fa l'azione A e il generale Q anch'egli fa l'azione A, beh, il generale P avrà 39, conquisterà 39 km quadrati. Si presuppone allora che il generale Q ne conquisterà 100 meno 39. E così via. Posso riempire di dettagli questa storia, ma oramai avete capito cosa voglio insinuare. che i dettagli non contano quasi nulla, anzi nulla, quello che conta sono i numeri, le utilità. E se voi confrontate i numeri nella slide 58 del gioco 2 con quella del gioco 1, slide 57, vedete che sono esattamente gli stessi numeri. E allora, se io vi chiedo cosa farà il generale P, la vostra risposta potrebbe essere elusiva ma corretta. Potreste dirmi, beh, farà la stessa cosa che viene fatta dal venditore di macchine da scrivere P. Sceglierà la stessa mossa perché la struttura formale dei due giochi è identica. Poi Davis si diverte veramente a fare un esempio diverso di campagna politica americana durante le primarie. Voi sapete che durante le primarie i vari candidati di ogni partito, democratici e repubblicani, confliggono tra di loro per assicurarsi il massimo numero di elettori di secondo livello, vale a dire di rappresentanti alla grande convention che sceglierà poi il candidato alle elezioni presidenziali. Le primarie americane sono estremamente complicate, ma sembra che una degli stati principali, chi il candidato che prende anche un solo voto in più, si conquista tutti i delegati, si chiamano così, alla convention del partito. Mi rendo conto che questo gioco, se lo si spiega bene, ha una sua complessità, ma per il lettore americano è semplicissimo, perché gli americani da 3 secoli quasi sono abituati a fare le primarie per scegliere i candidati dei due maggiori partiti e quindi conoscono bene le regole. Diciamo allora che l'aspirante P può fare due mosse A e B, e queste due mosse immaginiamo che riguardino quante energie, quanti denari spendere, consumare in Texas e in California. Sono due stati molto importanti. È chiaro che uno non può dividere equamente i fondi, deve decidere dove insistere, dove fare la sua campagna. In Texas o in California, o forse in tutti e due, ha comunque solo due mosse. E a noi non interessano i dettagli di queste mosse. Ha comunque solo due mosse, la mossa A e la mossa B. Che mossa farà l'aspirante candidato P? Di nuovo non ci interessano i dettagli di questa storia, ma solo i numeri che compaiono nelle matrici. E se voi guardate bene, scoprite che questi numeri sono identici ai numeri del gioco 1 e 2. Tre storie completamente diverse. Una riguarda il mondo degli affari, l'altro riguarda la guerra, l'altra storia riguarda la lotta politica. Come vedete, la teoria dei giochi, l'idea di gioco, di interazione strategica, serve a modellare situazioni estremamente diverse. E tuttavia, quello che possiamo dire ora, nel tentativo di rispondere alla domanda originaria della scorsa puntata, che era cosa deve fare il giocatore P, noi diciamo il giocatore P, se è un aspirante candidato, deve fare la stessa cosa che farebbe il generale P. È la stessa cosa che farebbe il venditore di macchine da scrivere P. Ma qual è questa cosa? Qual è questa mossa? La mossa A o la mossa B? Ecco, qui il mio piccolo sadismo mi spinge a non rispondere, perché non abbiamo ancora gli elementi per capire quale di queste due mosse è quella giusta. Possiamo solo fornire un indizio. Queste due sono mosse, azioni. Siamo proprio sicuri che la cosa giusta da fare sia scegliere una di queste due azioni? E se invece, per esempio, la cosa giusta, la strategia giusta fosse di lanciare in aria una moneta? Se esce testa, scegliamo A. Se esce croce, scegliamo B. O forse di lanciare un dado. Se esce 1 e 2, scegliamo A. Se escono 3, 4, 5 e 6, scegliamo B. Questa strategia sembra a molti una strategia orripilante, perché sarebbe una sorta di rinuncia alla nostra razionalità per lasciare decidere a una moneta o a un dado. Ma vedete, la genialità di von Neumann e Morgenstern, in realtà di von Neumann in questo caso, che era la mente matematica della coppia, fu quello di capire che non esiste alcun gioco con solo due strategie. Tutti i giochi hanno infinite strategie. Perché? Perché è possibile partire dalle due strategie del gioco, se sono solo due, dalle due mosse o azioni del gioco, e poi inventarsi una strategia mista, ed è questo il termine, strategia mista, alcuni dicono strategia randomizzata, che affida la mossa che noi effettuiamo a una moneta, a un dado o più in generale a un meccanismo randomizzato, dal cui risultato imprevedibile ma governato da certe probabilità, per esempio la moneta, se è regolare, avrà il 50% di probabilità di uscita di testa e 50% di uscita di croce. Affidare dunque la mossa del giocatore a un meccanismo randomizzato potrebbe essere la strategia giusta, bisognerà vedere quale meccanismo randomizzato. Entriamo in un'ottica che all'inizio può apparire controintuitiva, vedrete invece che questa ottica, che punta sull'esistenza di strategie miste come soluzioni ottimali di un gioco, avrà in realtà una grande plausibilità intuitiva. Come vedete e come si è detto, ma si ricapitola qui nella slide numero 60, sulla struttura e la soluzione dei giochi 1-3, i giochi 1-3 condividono la stessa struttura formale, nonostante il loro diverso contenuto materiale. Quindi i giochi 1-3 condividono la stessa soluzione, cioè la stessa strategia ottimale. Abbiamo qui introdotto il concetto di soluzione di un gioco. Un teorico dei giochi indica la soluzione di un gioco quando è in grado di precisare per ogni giocatore qual è la strategia ottimale di quel giocatore. E la soluzione del gioco è data dall'elenco, dalla lista delle strategie ottimali di ciascun giocatore. Se i giocatori sono solo due, indicare la soluzione del gioco significa indicare cosa deve fare P e cosa deve fare Q. Naturalmente a questo punto noi possiamo formulare in termini un po' più rigorosi i principali obiettivi di TG, cioè della teoria dei giochi. Vediamo nella slide 61 che i principali obiettivi di TG sono: 1. L'analisi della struttura formale dei diversi tipi di gioco, in modo da classificarli in modo naturale, da capire cosa hanno in comune giochi apparentemente diversi. Per esempio, finora ci siamo occupati di giochi di puro conflitto, in cui gli interessi dei giocatori erano radicalmente opposti. Li abbiamo anche chiamati giochi a somma costante oppure giochi a somma zero. Poi, dopo aver identificato la struttura formale dei diversi tipi di gioco e quindi averli classificati, si tratterà di identificare la soluzione di tutti i diversi tipi di gioco. Ecco, l'obiettivo che si prefiggevano von Neumann e Morgenstern era appunto questo: fornire e indicare la soluzione di tutti i tipi di gioco, conflittuali, cooperativi, con due giocatori, con n giocatori, con infiniti giocatori, anche se naturalmente giochi così possono essere giocati solo in un eventuale paradiso platonico pieno di gente, infiniti attori. Quindi l'obiettivo della teoria di giochi era estremamente presuntuoso. Non è stato raggiunto per motivi che impareremo e vedremo. Per quanto invece riguarda le interpretazioni e le applicazioni della teoria dei giochi, vale la pena ricordare qualcosa che era già stato accennato nella slide 62. Vedete che esiste un'interpretazione normativa o prescrittiva, e le applicazioni in questo caso della teoria dei giochi sono fornire buoni consigli ai giocatori, dire al generale cosa deve fare, digli prendi un dado, lancia il dado, se il generale naturalmente può dirti se io decido le mie strategie lanciando dadi vengo immediatamente ricoverato. E questo è un problema perché c'è una sorta di resistenza culturale, ideologica ad affidare in parte al caso le nostre azioni. Va bene. L'altra interpretazione è quella descrittiva. Come viene applicata una interpretazione descrittiva della teoria dei giochi? Beh, serve appunto a spiegare o prevedere il comportamento dei giocatori. Noi non siamo lì a dargli consigli. Loro forse hanno già fatto la loro mossa o si accingono a farla, e noi dobbiamo spiegare la mossa che hanno già fatto oppure quella che si accingono a fare. E nella slide numero 63 possiamo vedere gli elementi fondamentali di un gioco, ma di questo ci occuperemo nella prossima